questo primo evento del CSI alla Biennale della Tecnologia, dove abbiamo deciso di essere partner di questa iniziativa, stante anche la nostra vocazione tecnologica e gli impegni che
Sentite?
abbiamo. Sì, ti sentiamo a te. Questo impegno costante nella ricerca e innovazione, quindi il Politecnico peraltro è anche uno dei nostri soci e questo spunto, diciamo, ci offre l'opportunità di parlare tra il rapporto tra tecnologia e società sui grandi temi anche dell'intelligenza artificiale e dell'impatto che le tecnologie hanno nella vita quotidiana. E questo evento, diciamo, che avviene in streaming è già un esempio, no, del futuro in anticipo, come l'abbiamo potuto intitolare, Nuovi modi di vivere e lavorare. Intanto do il benvenuto a tutti gli illustri ospiti di questa parte. E abbiamo Massimo Temporelli, presidente e co-founder di FabLab, fisico, che si occupa anche di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Nel 2020 ha pubblicato Hacking Genius, ispirato anche all'omonima serie di podcast che raccontano le grandi figure, e farà un intervento, diciamo, di scenario su come la pandemia ci ha costretto ad inventare nuovi modi di lavorare, ma anche come in periodi storici hanno portato i lampi di genio per innovare. Poi l'altro ospite è Ernesto Belisario, avvocato, segretario generale dell'Istituto per le politiche dell'innovazione, giurista, si occupa di formazione e divulgazione sui temi della PA, ed è stato anche consigliere del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. E faremo con lui una riflessione, diciamo, sul tema dello smart working e come le regole avvengono i cambiamenti nel mondo del lavoro. Poi parleremo anche qui con degli illustri ospiti di pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, come cambiano i rapporti, e abbiamo con noi Matteo Mannati, assessore alla ricerca, innovazione, ambiente, Regione Piemonte, e Marco Bironti, assessore all'innovazione città di Torino. Avevamo con noi anche la ministra Fabiana Dadone, che ha in questo momento, diciamo, un consiglio dei ministri, ma ci ha mandato un video che comunque dove fa la parte del suo intervento. Quindi, diciamo, in questo inizio di lavori abbiamo circa 10 minuti a intervento. Lascerei la parola a Massimo Temporelli per parlarci appunto di come questi scenari cambiano e anche cosa siamo costretti ad inventarci.
Grazie, grazie mille, è un onore, è un piacere essere qua e soprattutto avere la fortuna di aprire così evito di dover giustamente poi rivedere i miei pensieri mentre ascolto gli altri, quindi ho la massima libertà. Ma proprio sapendo il panel a cui partecipavo, immagino che entreranno molto nella cronaca nel momento in cui ci troviamo e quindi permettetemi di aprire un po' l'obiettivo e di allargarlo e di guardare un po' la storia dell'innovazione, la storia dell'umanità dal mio punto di vista, che è quello di tecnico. Sono un fisico di formazione, sono un imprenditore nel mondo dell'Industria 4.0, insegno antropologia, quindi ho sempre avuto uno sguardo anche umanistico all'uso della tecnologia. E proprio con questo sguardo vorrei aprire, perché il rischio di rispondere alla domanda che mi è appena stata rivolta è quello di focalizzarci troppo sul momento in cui viviamo e, come tutti i processi complessi, anche l'evoluzione umana, per essere capita, non può essere osservata troppo da vicino, bisogna allargarsi, vederla da lontano. La prima cosa che mi sembra giusto dire è che non stiamo vivendo, al di là della pandemia che adesso poi affronterò, noi avevamo già una crisi, un momento di grande trasformazione, no? La crisi vuol dire che le cose che funzionavano prima non funzionano più. E questa crisi è avvenuta, a mio giudizio, è scaturita alla fine degli anni 70 e si è protratta fino al 2010, cioè è quella che va sotto il nome di terza rivoluzione industriale, Industry 3.0 oggi la chiameremmo. È la digitalizzazione del mondo dell'intangibile. I quotidiani, la musica, il cinema, la radio si sono digitalizzati in questi anni. E noi umani, come tutti gli umani appartenenti alla nostra specie, anche nel passato, abbiamo faticato a entrare in questo nuovo paradigma. È stata una fatica, continua a essere una fatica, perché poi, finita la terza rivoluzione industriale, siamo entrati nella quarta, no? L'Industry 4.0, che ancora propone nuovi paradigmi, di cui dopo parlerò. Ma lasciatemi dire che ci sentiamo tanto unici davanti a queste difficoltà, davanti a queste crisi che ci obbligano a reinventare noi stessi e ripensare a noi stessi. Ma io faccio, mi sono occupato parecchi anni, per 10 anni, quando lavoravo al Museo della Scienza e della Tecnologia, di 800. Di quella fantastica e straordinaria epoca in cui, secondo me, è nata la modernità, no? I nostri nipoti diranno che noi siamo quelli che hanno fatto nascere la modernità, questo ve la dice già lunga. Però proviamo, io ho elencato dal 1870 al 1920, che più o meno è l'epoca che vi dicevo io, ma attuale, no? Dal 1970 al 2020 sono successe tutte le cose che abbiamo detto. È arrivato il personal computer, il microprocessore, internet, lo smartphone, le app. Sono successe tutte queste cose e noi ci sentiamo così unici nella nostra trasformazione. Adesso vi vado a elencare alcune, e ve le mostro, visto che sono anche un collezionista, alcune di queste innovazioni che sono avvenute tra il 1880 e il 1920. E sono l'aeroplano, la radio, la televisione, il cinema, il telefono, il treno, sono tutti dispositivi, eccoli qua, tecnologici, prima il telegrafo addirittura che poi si è sviluppato prima, ma tutti i dispositivi tecnologici che i nostri bisnonni o i nonni dei nostri bisnonni hanno visto introdursi nella loro società e che, a mio giudizio, la storia ha dimenticato le fatiche che questi signori e queste signore hanno dovuto fare nel prendere un treno, nel telefonare, nell'imparare a telefonare, nell'imparare che si poteva comunicare più veloce di quanto potesse correre più veloce l'uomo più veloce del mondo. Quindi, prima cosa, le crisi, le trasformazioni, la digital transformation che chiamiamo così, che stiamo vivendo oggi, è un processo tipicamente umano. È avvenuto nella seconda, nella prima, nella rivoluzione agricola, nella scoperta della selce, quando abbiamo scalfito per la prima volta questi utensili. Tutte le volte queste tecnologie, oggi si parla di tecnologia in questo convegno, sono entrate nelle nostre prassi e abbiamo dovuto rimmaginare il nostro ruolo nell'universo, nello spazio, nel tempo. Quindi, prima cosa, usciamo dall'idea che questa rivoluzione che stiamo vivendo, questa grossa trasformazione che avviene molto prima del Covid, che adesso è stata accelerata e adesso entriamo nel merito, sia una cosa unica. È proprio invece tipicamente umana. Le trasformazioni, anche quelle accelerate come quella che stiamo vivendo, che chiamiamo rivoluzioni, sono processi tipicamente umani. E quindi, tanto più ce le godiamo, fatemi dire per essere ottimista, tanto più siamo umani, tanto più le promuoviamo e tanto più siamo umani. Tutti coloro che rifiutano la tecnologia o che indicano nella tecnologia il male del nostro mondo non hanno capito, a mio giudizio, naturalmente, di storico della scienza, di storico dell'innovazione, che quella invece è la miglior umanità, quella che esprime la miglior umanità. Arriviamo al Covid. Quindi, in un processo già complesso di trasformazione digitale o di trasformazione tout court tecnologica, si è innestato un acceleratore di questo processo. Anche qua, però, permettetemi di dire che l'accelerazione e la trasformazione stava già avvenendo. Non è che adesso lo smart working l'abbiamo scoperto adesso. Se andate a vedere gli articoli del 2008, del 2005, se ne parlava già. La questione è perché dovremmo farlo? Ci siamo chiesti più volte e nessuno si è mai dato una risposta. Ora, io non vorrei, secondo punto, che si confondesse quello che stiamo vivendo con il concetto di smart working. Perché quello che stiamo vivendo è lavoro, è reclusione ed è lavoro da remoto, ma non è smart. Perché essere smart vuol dire essere intelligenti. Essere intelligenti vuol dire scegliere la miglior soluzione tra più soluzioni, tra più opzioni. Oggi io non ho opzioni, io devo stare a casa, perché se vado al lavoro devo prendere i mezzi pubblici, devo passare sui marciapiedi dove ci sono altre persone, quindi mi autoisolo e decido forzatamente di scegliere questa soluzione. Ma lo smart working invece, che è invece secondo me una cosa smart, intelligente, dovrebbe obbligare gli umani a ragionare in modo diverso nei prossimi 20 anni, credo, se vogliamo guardare, no, nuovi modi di lavorare e di vivere. E noi ci svegliamo il lunedì mattina, o meglio, pianifichiamo il martedì e dobbiamo capire in modo smart, in modo intelligente, dove portiamo più valore. Alle attività che facciamo con i nostri colleghi, alle attività che facciamo per il nostro mercato, alle attività che facciamo come imprenditori o come manager o come dipendenti di un'azienda. Se sto a casa, produco meglio l'attività che devo fare oggi, o martedì o giovedì. Se la risposta è sì, sto a casa, ma senza dovermi giustificare con nessuno. Se la risposta è no, dove devo andare? Devo andare in un co-working space dove ci sono altri professionisti come me che potrebbero aiutarmi a svolgere l'attività che devo fare? Vado in ufficio dal collega perché devo raccogliere delle informazioni preziose per l'attività che devo fare con il mio collega e gli altri colleghi? Allora, questo è smart. La mia paura è che l'operazione di marketing negativo che stiamo facendo nello smart working rallenti l'operazione positiva che dovremmo fare sullo smart working nei prossimi 10 anni. Cioè decidere quando stare a casa, quando andare in un co-working, quando andare in un parco, quando andare in ufficio, per portare più valore all'attività che faccio, non per portarne meno, per risparmiare tempo nel trasporto. Per me questo è smart. E ripeto, le tecnologie digitali, che sono quelle che abbiamo imparato a utilizzare dagli anni 70, chi prima? Negli anni 90, chi dopo, e poi ormai tutti attraverso lo smartphone, sono quelle tecnologie che sono strumentali a questa nuova visione del mondo, non sono il fine. Un altro punto importante, non innamoriamoci troppo di queste tecnologie, innamoriamoci del nostro nuovo modo di lavorare, del nostro nuovo modo di vivere e chiediamoci se ha senso per noi e per gli altri. Solo se la risposta sarà sì, continueremo a farlo. Io ripeto, se devo incontrare una persona a Roma oggi, a ben pensarci, a meno che la mia presenza fisica non sia fondamentale, ma per quale motivo devo prendere il Frecciarossa o Italo per 3 ore, arrivare a Roma e il pomeriggio ritornare indietro? A meno che voglia evadere dalla mia routine, ma non ha senso. Il valore che porto per quella mezz'ora di dialogo lo posso portare benissimo con una telecamera ad alta definizione, la banda larga e un buon microfono e una buona cuffia per ascoltare. Questo non vuol dire che elimineremo tutta la fisicità degli eventi, la fisicità delle strette di mano, la possibilità di berci un caffè insieme, ma che dovremo decidere quando vale la pena farlo. E questo vuol dire essere smart, avere più scelte e tra quale scelte decidere. Io spero, andando a concludere, che l'Homo sapiens a cui appartengo, al di là del Covid che stiamo vivendo, nei prossimi anni parta per un ragionamento di questo tipo, ma anche un dibattito pubblico. Vedo che ci sono tanti assessori nel panel e tante persone che si occupano di politiche e dei cittadini. Dobbiamo introdurre questi discorsi a livello politico e pubblico, facendo capire ai cittadini che davvero potremmo performare meglio ed essere meno impattanti sul pianeta se prendiamo questi strumenti e li guardiamo per quello che sono, strumentali nelle nostre attività e non noi strumenti di queste diavolerie, le chiamerebbero gli americani. Ecco, se noi siamo in grado di fare questa attività, allora il mondo sarà un luogo migliore. E spero che questa crisi della pandemia sanitaria che ci sta un po' tutti affliggendo sia il momento in cui ci ragioniamo e vi prego, anche voi mentre parlerete dopo, di non chiamarlo smart working, perché lo smart working è la scelta e oggi non abbiamo scelta. Quindi anche noi dobbiamo imparare a dire che questa è una situazione forzata di lavoro da remoto e che non si chiama smart working, perché altrimenti nei prossimi 10 anni, quando sarà fondamentale anche per l'impatto ambientale ragionare sullo smart working, noi avremo memoria di questo momento. E invece è tutt'altra cosa. Questo è quello che volevo lasciarvi come mia testimonianza, sapendo che non ci sono ricette e non ci sono formule, ma credo che magari nell'andare avanti alla discussione si possa tracciare un trend da seguire tutti insieme. Grazie.
Grazie davvero a Massimo Temporelli. Io, insomma, un po' l'escurso storico è stato interessante, ma ecco, anche la puntualizzazione del fatto che la differenza tra avere una scelta ed essere smart è un altro punto assai interessante, che è quello che poi stiamo vivendo tutti adesso, no? E noi abbiamo anche iniziato un percorso di smart working, per esempio, come azienda un po' di tempo fa, però un conto è aver fatto una scelta, un conto è poi subirne altre. Quindi questo direi che è uno dei punti certamente centrali. E Grazie anche per aver rispettato i tempi e passerei a questo punto la parola all'avvocato Ernesto Belisario per capire un po' meglio o inquadrare un po' meglio il tema delle regole e dei diritti, no? E questa, boh, una nuova giurisprudenza del lavoro. Grazie, avvocato.
Buon pomeriggio a tutti. Io esordisco con la frase classica, che si dice quando siamo in videoconferenza, cioè mi vedete e mi sentite, perché ormai è diventata un'ansia da prestazione tecnologica ricorrente e nell'interpretare il vostro come un silenzio assenso, vi ringrazio per avermi invitato. Vi ringrazio per aver deciso di compiere questo sforzo proprio durante la pandemia e a seguito delle misure per il contenimento dei contagi, di tenere lo stesso questo evento, di farlo utilizzando le tecnologie, perché forse non c'è miglior modo di dimostrare l'impatto e l'importanza che le tecnologie hanno proprio in questo momento. Quindi io vi ringrazio perché mi date la possibilità di poter condividere con voi alcune riflessioni. Degli ultimi anni, io mi occupo, di innovazione della pubblica amministrazione, quindi, ci sono alcune, considerazioni che sono trasversali, a tutte le, attività di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e ovviamente lo sono alla remotizzazione del lavoro. Raccolgo l'invito, di chi mi ha preceduto a non utilizzare l'espressione smart working, non so se riuscirò a mantenere questo setting per comodità, potrei utilizzare l'altra modalità, ovviamente utilizzando la sua premessa metodologica. Mi piace molto il titolo che avete deciso di dare a questo incontro, Il futuro in anticipo, perché mi aiuta, a rappresentare anche alcune considerazioni dal punto di vista del diritto, che poi è la mia visuale. Il futuro, può sembrare una banalità, no? È sempre in anticipo, è sempre, qualcosa che ci spiazza, che, precede, e che, ci trova impreparati, no? È come quando un amico ci dà un appuntamento e però si presenta prima e magari stiamo ancora finendo di prepararci. Ecco, diciamo che il futuro in anticipo è anche quello che è successo a seguito della pandemia, che ci ha fatto comprendere come dopo tantissimi anni di discussione, dopo l'adozione di provvedimenti normativi, penso alla legge 81 del 2017, che è la norma che prevedeva la possibilità di ricorrere a modalità agili per l'esercizio della prestazione di lavoro subordinato, di fatto è bastato il lockdown e quindi questo obbligo di smart working, questo obbligo di lavoro da casa per farci comprendere come in realtà, come individui e come organizzazioni non eravamo preparati e probabilmente non eravamo preparati nemmeno dal punto di vista del diritto, che pure l'espressione il futuro in anticipo è un'espressione molto interessante perché mi hanno insegnato quando ho fatto l'università nel primo semestre della facoltà di giurisprudenza, che i latini utilizzavano questa espressione che è ubi societas sibi ius, cioè lì dove c'è un gruppo, una collettività, ci sono delle norme. Ma questo ubi societas sibi ius ci dice anche un'altra cosa, e cioè che il diritto, le norme, le regole arrivano sempre dopo, nel senso che prima arriva la società con i suoi bisogni, con il suo progresso, con la sua innovazione e poi arrivano le norme, le regole. E quello che ho capito poi negli anni successivi di studio e di esercizio professione è che la differenza tra uno stato di diritto che voglia dirsi tale, quindi un paese civile, è nella velocità, e uno che non lo è nella velocità con cui il legislatore riesce ad adeguarsi, cioè riesce ad inseguire in modo fisiologico quello che è il progresso sociale, economico, tecnologico e culturale. E quindi noi abbiamo capito, noi e non solo noi, in realtà, che non eravamo una smart nation quando siamo entrati in lockdown nel mese di marzo, e però la sensazione è che il governo abbia adottato i provvedimenti necessari per il contenimento del contagio e quindi misure emergenziali doverose che ci hanno fatto capire l'importanza anche dell'uso delle tecnologie nella pubblica amministrazione, quante riunioni abbiamo sostituito con delle videoconferenze, quanta formazione siamo riusciti a fare utilizzando lo strumento telematico, però allo stesso tempo ci siamo resi conto che non eravamo pronti come organizzazioni e come ordinamento. Non eravamo pronti e probabilmente non lo siamo ancora, perché di fatto ancora molto spesso pensiamo che la pubblica amministrazione, come il privato, quando ha un dipendente, compri il suo tempo, il tempo che il dipendente deve passare in un posto grigio, buio, in modo respingente, non compri la sua professionalità, che invece è quello che realmente dovrebbe accadere e accade. Sentiamo, mi fa piacere che sia stato sottolineato che ci sono degli amministratori e dei politici, molto spesso quello che viene detto proprio dall'amministratore è: avvocato, sì, va bene lo smart working, però mi dica quali sono gli strumenti per controllare il dipendente. La domanda è: ma scusami, ma il dipendente quando era in ufficio lo controllavi? E come lo controllavi? Con una telecamera puntata sulla sua scrivania, oppure avresti dovuto verificarne la produttività e il raggiungimento di obiettivi? Quindi c'è un primo tema. Il primo tema è quello per cui le organizzazioni sono arrivate impreparate alla sfida dello smart working, ed è il motivo per cui prima di questa esperienza di lavoro a distanza di fatto non era decollato il lavoro agile previsto alla normativa precedente, per una contrarietà di tipo culturale, se volete, per l'incapacità di riuscire a rendere remotizzabili determinate attività, per l'incapacità di organizzare il lavoro per fasi e per obiettivi. E quindi la tentazione che abbiamo vissuto subito dopo la fine della fatidica fase 1 è stato il presunto ritorno alla normalità. Quindi molte organizzazioni e probabilmente anche qualcuno dei decisori ha pensato che fosse possibile fare come gli struzzi, cioè mettere la testa sotto la sabbia, pensare che tutto fosse passato, che si ripotesse portare le lancette al mese di gennaio del 2020. E invece questo non è. E allora, visto che lo abbiamo compreso e abbiamo compreso che questa innovazione è probabilmente destinata a produrre degli effetti che sono assolutamente permanenti nel tempo, dobbiamo ragionare di come questo impatta sul diritto e sui diritti. Molte norme ci sono, e ci sono per esempio sull'organizzazione del lavoro agile. Penso ad esempio all'adempimento che tutte le amministrazioni sono chiamate a porre in essere entro il 31 di gennaio del 2021, che è quella dell'adozione di questo piano organizzativo per il lavoro agile, in cui definire un vero e proprio atto di pianificazione che, partendo dallo stato dell'arte, consenta di porre in essere tutte le azioni tecnologiche ed organizzative che abilitino il lavoro agile, quello vero, all'interno delle amministrazioni. Però questo tipo di interventi non basta. Quest'anno è il 2020, sono 50 anni, li abbiamo festeggiati dallo Statuto dei Lavoratori. Lo Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 1970, fu una felicissima avanguardia del diritto. L'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori parlava del divieto di controllo a distanza del lavoratore come nuovo diritto del lavoratore. Ora pensate al 1970, era sicuramente una norma di grande avanguardia, e siamo chiamati a essere allo stesso tempo, io mi dirigo verso la conclusione del mio intervento, però ci tengo a dire quali sono le nostre sfide. Le nostre sfide sono: il primo, rendere lo smart working un diritto. Oggi lo smart working è un dovere, lo smart working deve essere deve ridiventare un diritto. Però per rendere un diritto lo smart working, su questo abbiamo già delle pronunce, abbiamo dei procedimenti cautelari davanti al Tribunale di Grosseto, davanti al Tribunale di Bologna, questi in cui è stato affermato un diritto allo smart working non in quanto tale, ma visto che il datore di lavoro consentiva ad altri lavoratori di lavorare da casa, doveva consentirlo anche ad altri lavoratori che si trovavano nelle stesse condizioni. Dovremmo probabilmente concentrarci su quali sono i tipi di prestazione lavorativa che possono essere remotizzate e quali evidentemente no, e dovremo saperlo. Lo smart working sarà un diritto, ma non per tutti. Il secondo diritto che dobbiamo sempre garantire è quello alla privacy, alla protezione dei dati personali dei lavoratori, ce lo insegna lo Statuto dei lavoratori. Utilizziamo tecnologie che lasciano tante tracce, è giusto che invece ci sia una tutela della privacy del lavoratore, così come ci sia una tutela di quello che è il diritto alla disconnessione. Stare a casa, e lo viviamo in questo momento, liberi da orari, non significa che il lavoro deve riempire ogni spazio. E quindi cercare di capire come tutelare questo diritto alla disconnessione, non soltanto con linee guida e documenti organizzativi, ma anche adottando misure tecnologiche che, ad esempio, evitino di inviare una notifica push al dipendente fuori da determinati orari, e quindi gli consentano la libertà, se insonne, di accedere alla posta elettronica, ma gli evitino di essere bombardati dato da notifiche e messaggi, è sicuramente un tema con cui dobbiamo confrontarci se vogliamo evitare quella sindrome di superlavoro e di stress da connessione continua, che evidentemente è già una malattia riconosciuta, una malattia professionale riconosciuta dal 2007. Allo stesso tempo, dobbiamo tutelare altri diritti, che sono il diritto all'accesso alla rete. Per poter fare smart working, per quello vero, il lavoro agile, abbiamo bisogno che ci sia garantito un diritto di accesso alla rete internet con caratteristiche prestazionali che consentano a Canicattì, come a Torino, di poter effettuare le proprie attività, che sia una videoconferenza oppure un lavoro più complesso in modalità remota. E allo stesso tempo dobbiamo ragionare su tutte le politiche in materia di bring your own device, e quindi di utilizzo di dispositivi aziendali, di contribuzione alle spese per connettività. Addirittura in Svizzera c'è stata una interessante sentenza che ha condannato, parliamo di un altro ordinamento, di un altro paese, di altre leggi, ha condannato il datore di lavoro a contribuire alle spese per il fitto di una casa con una stanza più grande, perché il dipendente aveva fittato inizialmente una casa con una stanza in meno perché non pensava di dover lavorare da lì, dovendo lavorare aveva bisogno di una casa più grande, e quindi aveva richiesto, non ricevendolo, un contributo dal datore di lavoro, anche perché questo deve essere conciliato con quelli che sono i risparmi che lo smart working e le efficienze che lo smart working può generare per il datore di lavoro. Quindi sono molto d'accordo col contributo di chi mi ha preceduto. Questo che stiamo facendo non è smart working, ma ci serve per capire quali sono le sfide dello smart working. Ci fa capire che non possiamo fare come gli struzzi. Abbiamo bisogno di affermare una nuova carta dei diritti del lavoratore agile, facendo attenzione a questi punti: il diritto al lavoro agile, il diritto alla privacy, il diritto alla disconnessione, il diritto ad avere dispositivi e connettività all'altezza di un lavoro dignitoso. Io spero di non aver sforato troppo, ma mi faceva piacere darvi questi spunti. Rimango in attesa di confrontarmi con gli altri colleghi e con le domande se arriveranno. Grazie.
Grazie avvocato, devo dire che è stato un panorama davvero interessante perché pone la questione proprio di come si trasforma il diritto al lavoro con queste nuove regole. Io ricordo che peraltro era a Torino direttore regionale a quell'epoca di Telecom, quando nel 2002 nacque la questione dello stress da lavoro da videoterminale. Quindi diciamo che poi sono passati insomma, un po' di anni, ma devo dire che poi di fatto è veramente cambiato il mondo. Quindi grazie per queste riflessioni. A questo punto passerei la parola l'assessore Matteo Marnati, assessore all'ambiente e innovazione della Regione Piemonte, per una riflessione appunto su come sta cambiando il rapporto tra PA, imprese e cittadini, come cambiano i rapporti anche in questa piena pandemia che lo vede molto coinvolto su tutti gli aspetti che riguardano anche lo sviluppo dei laboratori e dei tamponi. Grazie, assessore.
Siamo in un collegamento un po' veloce perché eravamo a organizzare alcuni aspetti proprio per l'emergenza pandemica, quindi ho dovuto fare questo incontro un po' così alla veloce. Infatti, grazie a questa tecnologia riusciamo a essere collegati e a fare questo tipo di webinar, di incontri e approfondire vari temi che sono molto importanti. Io ho sentito i discorsi precedenti, si è parlato molto di smart working o comunque lavoro a casa, ma non dimentichiamo che anche nella pubblica amministrazione c'è la didattica a distanza. Ho sentito che la pubblica amministrazione si è trovata impreparata. Beh, pensare che insomma, sarebbe successo quello che è successo in così poco tempo era molto difficile, però costruire un'infrastruttura, quello che sta facendo Regione Piemonte insieme alle altre regioni italiane, che è la più grande infrastruttura di comunicazione dal dopoguerra ad oggi, che è quella di creare la banda ultralarga in Piemonte, richiede molti anni, perché ci sono problemi burocratici di autorizzazione, c'è il ritardo dovuto in questo caso alla pandemia che ci ha fatto perdere quasi un anno ormai, e poi perché non c'era un bisogno. Cioè, erano delle idee su carta, ma in realtà nella scuola non c'era un bisogno. Infatti, molto spesso tutte queste invenzioni che ho visto prima, il telegrafo, il cellulare o il treno, vengono realizzate perché c'è un bisogno. Allora, le grandi menti, gli scienziati riescono a trovare queste soluzioni. E oggi, ovviamente, credo che nei prossimi anni ci sarà una grande implementazione di queste tecnologie a distanza, sia sul lavoro, sia nella pubblica amministrazione, sia nelle scuole, sia a casa, però deve essere messo un po' regolamentato, perché oggi è a livello emergenziale, però un domani deve diventare veramente un metodo che deve funzionare e per questo ci vuole ovviamente un'infrastruttura che sia adeguata. Come dicevo, l'innovazione ovviamente non si fa sulla carta, ci vuole un mix di infrastrutture, servizi, dati. E questo ovviamente è il ruolo che sta dando la pubblica amministrazione, che stiamo dando noi in Regione Piemonte da qualche anno, attraverso l'agenda urbana, che sono i fondi europei che vengono impiegati, stiamo parlando di milioni e milioni di euro che sono stati investiti nell'ultimo periodo. Ultimo il sistema sanitario, il fascicolo elettronico, che proprio il direttore insomma, hanno presentato in questi giorni, che dovrebbe velocizzare anche in ambito sanitario, ovviamente le pratiche di gestione dei referti, di tanti servizi, che si chiama Piemonte Tu Sanità, quindi invito a farlo, perché i numeri oggi, quando ci siamo conosciuti, direttore, che era un anno e mezzo fa, mi avevate presentato proprio il fascicolo elettronico sanitario, ci siamo accorti che in realtà solo l'1% dei piemontesi aveva accesso o conosceva questo sistema, che è pochissimo. Se ci pensate, su 4 milioni e 400 mila abitanti, solo l'1% utilizzava questo portale. E quindi anche la comunicazione, cercare di far capire alle generazioni un po' più anzianotte, diciamo, che sono meno adatte a utilizzare in certi casi la tecnologia, insomma, bisogna anche informarli e cercare di fare un'azione di formazione, perché per noi magari che siamo nati nei tempi dei computer, dei smartphone, è più facile, ma per altri è difficile capire come funziona lo speed. Oggi si parla di speed, fino a 6 mesi fa pochissimi, forse i professionisti lo utilizzavano, i commercialisti. Quindi oggi c'è questa identità digitale che andrà sempre a pieno carico e servirà proprio per raggiungere tutti quei servizi, pagamento elettronico, ma penso anche alla partecipazione ai bandi regionali. Oggi si viene fatto tutto online, quindi non si va più allo sportello. E lo stesso vale nell'ambito sanitario. Cioè, quanto bello sarebbe riuscire a fare tutto tramite computer da casa e non fare più quelle file in ospedale che ti portano a sprecare una mattinata intera. Cioè, quanto tempo in attesa in una coda? Invece tutto online velocizza, ti dà un servizio che è molto più efficiente. E poi voglio fare i complimenti ovviamente CSI, non ci sono dubbi, anche perché sono gestiti principalmente anche da Regione Piemonte, ma ci sono tanti attori, la città metropolitana di Torino, Torino, le grandi città, adesso interverrà anche la città metropolitana di Milano, la città di Milano come socio, e cercherà di utilizzare i servizi. Perché è dal 76, se non erro, che voi siete stati insomma organizzati a livello regionale, a livello di ente pubblico, quindi sono tanti anni, forse i pionieri a livello italiano, credo, non voglio dire stupidate, ma comunque tra i primi in assoluto. Tanta strada è stata fatta, tantissima, sono cambiate tantissime esigenze. E allora, a breve, c'è l'obiettivo entro il 2031-12-2022 di concentrare, quindi razionalizzare tutti i data center di tutti gli enti locali piemontesi. Noi abbiamo 1180 comuni, pensate, fino ad oggi quante, com'è frammentato in una regione con tanti comuni, la rete del cloud o comunque anche i sistemi informativi. Cioè, pensare che noi abbiamo 12 ASL e probabilmente ci sono 12 sistemi informatici che non si parlano l'uno con l'altro. Infatti il grande lavoro che è stato fatto da febbraio, da quando è scoppiata la pandemia, più in particolare più a marzo, perché all'inizio si usavano ancora dei sistemi un po' manuali, però poi è stata creata una grandissima piattaforma che forse credo che sia, non so se posso essere smentito, direttore, ma credo che sia l'unica a livello nazionale, che è stata presa anche da esempio, che è open source. Quindi questa piattaforma è in continua evoluzione e permette a tanti enti, a centinaia di accreditati, medici, i sindaci, le forze dell'ordine possono vedere in tempo reale come si sta evolvendo la pandemia, se una persona è stata isolata, se è in quarantena, gli esiti dei tamponi. E questo è stato fatto in tempi rapidissimi. Cioè, è facile fare una cosa in tempo di pace, quando dicevamo prima non eravamo pronti. Ma per essere pronti bisogna sapere quello che potrebbe accadere. Oggi è ovvio che abbiamo l'intelligenza artificiale che ci dà una grande mano, però un aspetto così in effetti ha colpito un po' alle spalle un po' tutti. E questa piattaforma, tipo oggi abbiamo inaugurato questo grande spot alla Juventus Stadium, dove in tempi record anche il CSI ci fornirà i lettori ottici per utilizzare la tessera sanitaria per il caricamento dei dati. Oppure oggi i medici di medicina generale possono prenotare direttamente a casa, dopo aver sentito al telefono il proprio paziente, valutarne i sintomi. C'è un protocollo sanitario che indirizzerà il medico di medicina generale in uno spot rispetto a un altro su prenotazione, scaglionando i flussi per evitare le code, quindi perdere il famoso tempo che dicevamo prima, che è prezioso in ambito economico, lavorativo, ma comunque anche nel tempo libero. È sempre utile avere più tempo libero a disposizione possibile. Potranno effettuare o il tampone rapido in un determinato spot, o il tampone molecolare in un altro, mettere in rete tutti gli hotspot piemontesi, quindi se uno è saturo di prenotazione magari si sposterà a quello più vicino. Cioè, una serie di servizi che fino all'altro ieri non esistevano. E poi io dico sempre che secondo me, dal punto di vista politico, questi dati sensibili debbano essere, per questo che mi collegavo prima al discorso del cloud che stiamo avviando e abbiamo l'idea di razionalizzare, su server pubblici, perché ci sono dei dati sensibili che secondo me devono rimanere in proprietà pubblica. C'è il rischio che questi dati vengano utilizzati in ambito commerciale da grandi multinazionali. Ecco, quindi anche questo è un sistema che va sempre gestito, la cyber security, come cambiano le normative, la gestione della privacy. Prima abbiamo sentito un avvocato, la difficoltà a fare questo tipo di attività, perché quando noi diciamo che abbiamo una piattaforma con centinaia e migliaia di dati, e sono dati dove dicono se una persona è malata o no, ci sono caratteristiche che nessuno deve sapere se non persone prettamente autorizzate, quindi c'è un sistema di cyber security, di informazione che deve essere tutelata per garanzia del singolo utente. Quindi è un lavoro fatto in questo caso in emergenza, e quando fai le cose in emergenza è sempre più difficile farle secondo un piano. Però insomma devo dire che il lavoro che ha fatto CSI è straordinario, sia per le tempistiche sia per la capacità di farlo, appunto come dicevo prima, in grave difficoltà di tempi, di risorse che non sono state finanziate. E ogni giorno c'è una nuova richiesta che deve essere sviluppata, perché comunque la pandemia cresce nei numeri e quindi ci sono nuove esigenze. Quello che dicevo prima, dai bisogni nascono poi le soluzioni. Io credo che a fine di questa pandemia, o comunque ci ha insegnato molto, va fatto un sistema di gestione anche dei magazzini a livello regionale, adesso in questo caso dei farmaci, ma comunque dobbiamo implementare, assolutamente spingere, perché il pubblico deve dare l'esempio. Se il pubblico dà l'esempio, i servizi pubblici funzionano, con tante difficoltà per carità, perché non è che si parte sempre che non ci siano poi dei problemi, però io mi ricordo che anche le presentazioni di Windows 95 o Windows 2000, il grande colosso della Microsoft all'inizio dava sempre quella famosa schermata blu, non so se vi ricordate. Quindi a volte è così, però da qua noi riusciamo a capire che ci saranno nuovi servizi, nuove esigenze che la pubblica amministrazione chiederà, e se lo dice e lo chiede la pubblica amministrazione è perché poi i servizi vengono erogati ai cittadini. Abbiamo davanti 7 anni di programmazione europea, di tanti fondi europei, sono in capo alle regioni in pratica, però poi ovviamente vengono declinati con l'ausilio degli enti locali, e io credo che ci saranno grandi cambiamenti. I cittadini si dovranno abituare il più possibile a utilizzare il proprio smartphone, non solamente per le questioni, insomma, telefonate, andare sui social, ma proprio, molti lo fanno già, molti altri no, ma per ottenere informazioni in tempo reale, per pagare dei servizi che oggi veramente ci ricordiamo le code fuori dalle poste o dalle banche, che ormai le filiali fisiche tendono ormai a scomparire, quindi sarà tutto online, le pratiche edilizie. Per fare questo ci serve un sistema di infrastruttura che è enorme. La banda larga, ultralarga, è stata finanziata nel 2017, e oggi abbiamo solamente ancora 4-5 comuni che sono collaudati in Piemonte. Siamo indietro a livello italiano, perché è in capo al governo, al MISE, la gestione di questa realizzazione di banda ultralarga. Non è tutta colpa loro, gran parte colpa della burocrazia che rallenta sempre tutto in Italia, ma siamo indietro rispetto agli altri paesi europei. Essendo indietro agli altri paesi europei, anche le stesse aziende sono meno competitive, perché pensate, lasciamo stare Torino o i grossi capoluoghi che in automatico le grandi società di comunicazione investono senza problemi perché c'è un ritorno economico immediato, ma tutti gli altri comuni, soprattutto quelli montani, collinari o lontani dai grandi centri, sono in area bianca e ancora qui non c'è un'infrastruttura degna di questo nome, e quindi è difficile riuscire a programmare con questi rallentamenti. Però io credo che veramente entro il 2030 cambierà un mondo, come sempre è stato. Se negli anni 80 non esistevano ancora i telefoni, quelli che dovevi girarli a mano, schiacciare pulsanti, oggi abbiamo dei telefoni che sono dei computer e saranno sempre più utili per velocizzare. Cioè quello che cambierà sarà non il fine, perché comunque la bolletta si pagava anche prima, ma che faremo tutte cose in remoto, veloci, rapide e sicure. Questo deve essere un obiettivo e la pubblica amministrazione deve garantire questo. E poi a seguito i grandi investimenti dei player privati arrivano, ma tanto quelli arrivano comunque. Quelli si muovono velocemente prima di noi, probabilmente. E noi dobbiamo stare al passo, garantendo sempre che i dati, come dicevo prima, una sovranità digitale deve rimanere in mano a un ente pubblico, perché sicuramente avete visto poi la guerra, una volta c'era la guerra fredda, oggi c'è la guerra digitale tra le grandi nazioni, tra gli Stati Uniti d'America e la Cina, che davano le colpe sul fatto che si volevano rubare i dati o si vogliono intervenire dei trucchi all'interno delle elezioni. Insomma, questo è il futuro, dobbiamo abituarci. Quindi ci vogliono grandi investimenti, senza questi grandi investimenti noi non andremo da nessuna parte. E bisogna farlo in tempi rapidi, perché non si può stare indietro sempre a tutti gli altri, e questo devo dire che il CSI ci sta dando una grossa mano con grande difficoltà, perché lavorare in un ente pubblico è molto più difficile che lavorare in un'azienda privata, perché ci sono delle regole, vedo che ride, ci sono delle regole molto difficili. Solo chi ci lavora, insomma, lo può capire, perché dall'esterno viene sempre visto, ovviamente si indica il dito, tante volte hanno anche ragione, sulle lentezze del pubblico, Però le normative, ragazzi, veramente sono difficili. Cioè, per fare una cosa ci vuole sempre 10 volte il lavoro che invece in un ambito privato si può avere. Bisogna trovare il giusto mix, di unire l'aspetto privato a quello pubblico, un po' come succede spesso nella sanità, per raggiungere questi obiettivi che sono ormai neanche più importanti, perché un conto si diceva è utile. No, qui è fondamentale. Un paese serio come l'Italia deve avere delle infrastrutture, dei sistemi informativi all'avanguardia e sicuri, altrimenti rimarremo indietro rispetto agli altri.
Grazie Assessore, grazie per gli spunti davvero importanti, per insomma, il lavoro e gli apprezzamenti per le persone, ma per il lavoro che stiamo facendo anche insieme, diciamo, su tutto l'aspetto infrastrutturale. Ricordo ancora la prima volta che sei venuto in CSI, appunto sul fascicolo sanitario elettronico, osservavamo che c'era soltanto l'1% della popolazione. Oggi, anche grazie alle verificazioni, ci sono 3,6 milioni di cittadini piemontesi. Quindi, diciamo, certamente questo è un grande valore per tutti, come lo è in questo momento anche la piattaforma e tutto il lavoro che si sta facendo anche sulle infrastrutture. Lascerei a questo punto la parola all'assessore Marco Pironti, che vedo collegato, per fare magari un po' il punto sempre sul rapporto tra PA, imprese e cittadini, il ruolo della città.
Buongiorno a tutti, ciao Pietro, grazie per l'invito e provo a condividere. Eccoci qua. In realtà potrei concludere subito il mio intervento dicendo ne usciamo tutti insieme, facciamo squadra, che è un po' il mantra di questo periodo. Però in realtà voglio cominciare da questa riflessione mettendo un punto interrogativo. Che cosa vuol dire fare squadra? E quando si fa una squadra, io ho provato a giocare a calcio, ma non ero così capace. Ci sono delle regole, bisogna capire chi fa cosa in quella squadra, ma soprattutto perché lo fai. Ed è un po' da questa riflessione che volevo cominciare a condividere qualche riflessione con voi su quale futuro in effetti può caratterizzare la pubblica amministrazione. Ho ascoltato con interesse chi mi ha preceduto e gli spunti e diciamo, le sfide sono tante. Ho provato a declinare le prospettive della pubblica amministrazione nelle varie partite che dovrà giocare, raggruppandole in questi tre grandi stream, quindi la pubblica amministrazione verso i cittadini, ma è ancora un altro gioco quello tra le pubbliche amministrazioni e non ultimo quello tra i fornitori. E beh, quando si parla di pubblica amministrazione verso i cittadini, innanzitutto il problema è che i cittadini sono tanto diversi. La stessa persona ha tanti ruoli, tanti cappelli, e durante il giorno è una persona che lavora, la sera è una persona che ha famiglia, nel fine settimana magari è una persona che vuole divertirsi. Quindi anche immaginare momenti diversi e necessità diverse è un po' la grande sfida. E spesso si dice che la pubblica amministrazione deve aumentare i propri servizi, deve digitalizzarsi, ma in realtà parto da uno spunto che questa emergenza un po' ci ha fatto toccare con mano. A un certo punto, in piena pandemia, ogni tanto qualcuno apprezza anche il lavoro che viene fatto e qualche cittadino ha cominciato a ringraziarci perché durante la pandemia era riuscito a acquisire un certificato online. La cosa particolare è che quel certificato in realtà era possibile acquisirlo da oltre 12 anni. Cosa vuol dire? Che la vera sfida non è tanto e solo creare nuovi servizi, nuove opportunità, ma anche saperle raccontare bene. E lì forse la pubblica amministrazione in questo caso deve cambiare l'apporto e l'approccio con il cittadino stesso e deve studiare, deve capire, deve analizzare i dati, deve leggere certe tendenze. Noi abbiamo cercato di capire cosa stesse succedendo nella fase emergenziale, che come chi mi ha preceduto l'ha ricordato, non è questa la crisi, è solo un acceleratore, un amplificatore di quello che comunque stavamo vivendo, e se vogliamo è la scusa per fare qualcosa di diverso. Abbiamo fatto un passo importante, abbiamo dimostrato che magari la gente da casa può anche lavorare, magari il dipendente pubblico può anche lavorare, sono d'accordo con voi, Lo smart working è un altro film. Io però voglio parlare di smart working, io voglio che superata questa fase si parli realmente di smart working, e per farlo sostanzialmente sono poche cose anche banali. Quello di metterci dei soldi, perché è impensabile fare smart working senza risorse, è impensabile fare smart working senza dotare i nostri dipendenti delle giuste e necessarie infrastrutture, ma soprattutto, e quella sarebbe la grande sfida per tutti, in primis la pubblica amministrazione, quella di avere l'ambizione di tornare a quello che c'era prima, di non vivere quello che in qualche modo siamo costretti, sono d'accordo con voi, non può essere smart working nel momento in cui non ho delle opzioni, sono obbligato a fare qualcosa, ma quando ne usciremo, e sicuramente ne usciremo anche presto, dobbiamo dimostrare che lo smart working sarà una scelta, l'obiettivo di questa amministrazione è quella a regime di avere 1600 persone, quindi il 15% degli attuali, oltre il 15% degli attuali nostri dipendenti in smart working, ma smart working serio, smart working strutturato, smart working con delle regole diverse da quelle a cui siamo abituati e che molto probabilmente nascono da un'incapacità di misurare l'efficacia del lavoro e non il suo banale tempo. Diverso invece lo secondo stream, la pubblica amministrazione nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni, ne abbiamo parlato con Pietro più volte, qui c'è una grande sfida, ci siamo scoperti in fase emergenziale, abbiamo scoperto che i bisogni che noi pensavamo essere solo della città di Torino in realtà sono molto simili a tante amministrazioni e spesso l'aspetto dimensionale che normalmente divide le grandi città da tutte le altre abbiamo visto che non è così dirimente, e quindi un invito alla pubblica amministrazione, quell'invito a giocare di squadra, ma mettendo a sistema economie di scala, mettiamoci insieme, perché sicuramente mettersi insieme vuol dire fare banalmente efficienza sull'acquisizione di un certo tipo di servizi, metterci insieme per ottimizzare gli scopi, capire che si può andare tutti verso lo stesso obiettivo perché l'obiettivo è oggettivamente comune, ma soprattutto mettere a fattor comune le esperienze, soprattutto quelle di insuccesso. Abbiamo una difficoltà, io arrivo dal mondo accademico ed è classico raccontare i casi di successo, è difficile, più complicato raccontare i casi di insuccesso, perché ovviamente ci si scopre più deboli o fallaci in certi ambiti. Beh, mettere a fattor comune esperienze anche di insuccesso forse serve anche agli altri per non commettere gli stessi errori. Ultimo spunto che volevo richiamare, qui il CSI ovviamente è parte in causa, è diverso rapporto tra la pubblica amministrazione e i fornitori, che spesso è sempre un rapporto molto dialettico, per usare un eufemismo, ma di contrapposizione, faccio l'offerta e mi preparo perché qualcuno potrebbe avere qualcosa da ridire e quindi devo curare molto l'aspetto formale e magari un po' meno l'aspetto sostanziale. Beh, forse questa nuova fase ci ha fatto toccare con mano che la scelta del fornitore serve non solo per avere una risposta alle proprie esigenze. Io sono d'accordo che spesso le innovazioni nascono in risposta delle esigenze, però questa emergenza ci ha raccontato che se continuiamo a fare così, si arriva sempre più tardi. Un rapporto diverso con i fornitori che da vendor diventano partner è anche quello di aiutare a leggere i cosiddetti segnali deboli, anticipare certi fenomeni, anticipare certe esigenze, avere il coraggio di dire alla pubblica amministrazione: guarda, tu non lo sai ancora, ma avrai bisogno di questo e te lo dimostro perché non tanto ti devo vendere qualcosa, ma perché un tuo simile ha fatto lo stesso percorso e magari te lo fai raccontare anche da quel tuo simile e magari il prossimo passaggio, il prossimo passo lo si fa insieme. Quindi questo è l'ultimo stream, questa declinazione del fare squadra anche con i fornitori, qui ovviamente soggetti come il CSI, che non è solo un fornitore di per sé, ma anche un hub di fornitori, sappiamo bene, capiamo bene qual è la vera sfida che ci aspetta. Per concludere, è un po' questo il percorso che vediamo nel futuro, che siamo costretti a vivere oggi, perché solo vivendo oggi il futuro, quando effettivamente arriverà, magari saremo un po' più preparati. Grazie a tutti.
Grazie Marco dell'intervento e delle suggestioni, diciamo, del rapporto tra PA cittadini, PA versus PA verso imprese e questa, diciamo, necessità anche di inquadrare il problema come partner. e anticipare un po' il futuro. Direi che a questo punto c'è un breve video della ministra Fabiana Dadone, che non poteva essere qui, che mandiamo, e poi magari se c'è qualche domanda, selezioniamo qualche domanda che è arrivata nel frattempo per dare alcune risposte nel tempo che ci rimane.
Buon pomeriggio, ringrazio il CSI Piemonte e il Politecnico per l'invito, mi scuso di non poter essere presente fisicamente, ma purtroppo gli impegni istituzionali mi chiamano altrove. Vi ringrazio per aver organizzato questa occasione di dibattito, perché è importante riflettere anche sul salto in avanti che l'Italia ha fatto in questo anno, in un momento che è un momento difficile e delicato, ma che ci ha insegnato a superare i nostri limiti e a riuscire a fare di necessità virtù. In questo anno abbiamo imparato che non è importante quanto il dipendente pubblico, il lavoratore stia vicino alla scrivania, ma quello che è importante è che il servizio sia vicino al cittadino. Abbiamo imparato che si può lavorare in modo diverso e che si può vivere anche il paese in modo diverso, non necessariamente facendo chilometri e chilometri per recarsi al lavoro, ma provando a lavorare in modalità diverse ed in posti diversi. Chiaro, durante la fase emergenziale la necessità è venuta per un'esigenza di distanziamento e di tutela dei lavoratori, ma questa è stata una grande occasione per dimostrare che anche la pubblica amministrazione, come il privato è riuscito a fare in anni di sperimentazione, anche il pubblico può riuscire a garantire dei servizi che siano efficaci ed efficienti da remoto, in co-working, in lavoro smart. Quello che importa è riuscire a fare questo cambiamento culturale e metterci sempre nei panni, come dico io, non soltanto del passaggio burocratico che dobbiamo fare sulla nostra scrivania senza chiederci che cosa capiti prima e dopo, ma provare a lavorare tutti insieme per fornire e un servizio che sia il migliore possibile per chi si raffronta tutti i giorni con un ufficio pubblico. Le strutture che abbiamo a disposizione, chiaramente in una fase emergenziale, erano quelle che abbiamo ereditato negli anni. Purtroppo la pubblica amministrazione ha avuto dei tagli lineari, l'Italia non aveva il completamento della banda larga, per cui dei limiti ci sono stati, ne siamo consapevoli, ne sono consapevole anche quando difendo il lavoro della pubblica amministrazione, non lo faccio mai a spada tratta, mi rendo conto che ci sono dei limiti. Ciò nonostante stiamo facendo dei grandi investimenti per riuscire a superarli, il primo tra tutti quello della conclusione del lavoro sulla banda larga. Accanto agli strumenti informatici e alla linea internet che deve arrivare in tutte le aree del paese per riuscire a garantire effettivamente che il servizio possa essere erogato, ciò che è importante, ciò che era importante anzi, era riuscire a fare il passaggio culturale oltre il legare necessariamente la produzione al fatto di essere seduti alla scrivania. Io credo che questo passaggio oggi sia stato fatto, che serva ulteriormente investire sicuramente sulla tecnologia e sulla formazione non solo del funzionario pubblico, ma anche tanto del dirigente che avrà in capo a sé l'onere di riorganizzare il lavoro in una modalità completamente diversa. Ecco che andremo ad investire ulteriori risorse, in particolare grazie ai fondi del recovery, soprattutto sulla dirigenza pubblica, che secondo me ha quella necessità di fare il salto in avanti da dirigente a manager pubblico per riuscire ad acquisire quelle competenze, quali per esempio quella di coaching, di gestione delle dinamiche di gruppo, che sono magari molto note nel privato, un po' meno nel pubblico, provare ad importare delle modalità organizzative che hanno funzionato in alcune realtà in quella che è la più grande azienda del paese, che rappresenterà l'ossatura del rilancio dell'Italia di domani. Io credo che questo anno ci abbia insegnato tanto. Quello che dobbiamo fare ora è investire in formazione, creare dei poli innovativi, delle hub dell'innovazione amministrativa che siano dislocati sul territorio per permettere alle persone di non doversi spostare, ma di creare nuovi ambienti di lavoro e poter andare a lavorare anche in ambienti diversi che non siano solo casa, e fare quel gran passaggio culturale per riuscire a ricreare un rapporto fiduciario tra la pubblica amministrazione e il cittadino.
Grazie per l'intervento del Ministro, che prende il punto diciamo, anche sul tema del working, del lavoro agile, che è tanto più importante oggi, anche con le premesse che però facevamo all'inizio. Sono giunte, diciamo, alcune osservazioni che metto sul piatto, diciamo, è il come ci si interfaccia con le aziende private per lo scambio di best practice in termini di gestione di grandi quantità di dati. È una domanda che è stata fatta all'assessore Mannati. Un altro commento è di apprezzamento è il lavoro non è un luogo ma un'attività, spiegarlo a manager dipendente è un buon inizio per applicare questo concetto dove la base è tosta fiducia e una chiara definizione di obiettivi misurabili sul risultato più che sul lungo tempo e questi sono, è stato apprezzato anche l'intervento dell'avvocato Belisario, diciamo, con tutta la questione dei diritti. Io, se abbiamo qualche minuto, farei una battuta proprio flash, chiedo a tutti i presenti, quindi farei un giro velocissimo proprio a battuta di qualche secondo a Massimo Temporelli, diciamo il claim che lasciate per questo futuro, no? Così vicino.
Mi sembra che sia le forze pubbliche che quelle private guardino nella stessa direzione, e questo è sicuramente un buon segno. Adesso tocca anche ai cittadini collaborare con pazienza, ma anche con le domande più ficcanti che si possano immaginare per arrivare a quel futuro che tutti auspichiamo sia dietro l'angolo, cioè un luogo della mente dove le cose funzionano. Non dico perfettamente, ma no, meglio di quello che funzionano oggi e che hanno funzionato nel Novecento. Ecco, grazie.
In un tweet, diciamo, per farci, per non farci trovare in ritardo dal futuro, ripartiamo mettendo al centro la persona e i suoi diritti. Ci sono le esigenze del paese, le esigenze del datore di lavoro. Proviamo a mettere al centro le esigenze anche i diritti, del lavoratore. Questo ci aiuterà ad avere una bussola per rendere anche più efficienti le organizzazioni.
Assessore Mannati, con
Sì, ma la domanda che diceva come si fa a mettere insieme il rapporto privato e pubblico?
ho detto
Sì, no,
è una
nel senso,
bella.
non so bene il senso. Allora, ovviamente noi quando facciamo le nostre riunioni cerchiamo di interfacciarci con le associazioni di categoria, ad esempio Confindustria, Confartigianato, in questo caso quando c'è stato il discorso delle farmacie. In quel caso lì si guardano le esigenze di ogni settore che sicuramente è diverso l'uno dall'altro, quindi quello che dicevo è molto difficile. Quindi riuscire a far parlare le piattaforme è un lavoro che sta facendo poi CSI con non grande facilità ma con grandi difficoltà perché in questo momento non ci sono diciamo codici omogenei, ognuno ha la propria piattaforma magari interna e quindi è un lavoro di tanto tempo e richiede grandi investimenti. Però ovviamente si fa facendo un processo partendo da zero, capire quali sono le esigenze e poi si arriva alla parte finale che è quella proprio di collegare le varie piattaforme diverse tra il privato e il pubblico. Comunque si può fare, non è, nulla è impossibile.
Grazie, grazie. Aspiro pronti.
Sì, volevo lasciare con una sfida per tutti, in primis noi della pubblica amministrazione, che qualcuno di più importante di me dice che il miglior modo per predire il futuro è crearlo, e magari se ognuno di noi richiama un po' il coraggio che questo momento necessita, il coraggio di fare delle scelte, perché il grande rischio è quello di rimanere fermi, fare delle scelte con la coscienza e con la preparazione di fare le scelte migliori, e magari andare in convergenza con gli attori che non sono solo a questo tavolo, ma ovviamente c'è un mondo al di fuori di noi, e magari questo percorso, se lo si fa insieme con coraggio, magari si arriva anche ad un futuro creato.
Grazie, allora io ringrazio tutti gli illustri ospiti per questo momento di confronto, ringrazio il Politecnico per questo spazio per cui abbiamo collaborato, quindi grazie a Massimo Temporelli, a Ernesto Cari, a Matteo Varnati, a Marco Pironti e al contributo anche della Ministra Dadone, arrivederci presto, grazie ancora di nuovo, grazie.
Grazie.